Ave Maria, cari amici, eccoci insieme qui nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio. Questa settimana, cari amici, le orme di Padre Pio che noi seguiamo, tant'è vero che il titolo di questa trasmissione è appunto sulle orme di Padre Pio, dove ci conducono. Ecco, diremmo quasi innanzitutto facciamo questa considerazione, no? Le orme di Padre Pio, dice anche la nostra sigla, lo stigmatizzato del Gargano. Stigmatizzato non in maniera virtuale, no? Non in maniera neanche nascosta, come è capitato ad altri santi, di essere stigmatizzati ma con le stigmate non visibili. Nel nostro caso, San Pio, il nostro padre Pio, era stigmatizzato anche da un punto di vista proprio fisico, biologico, corporale. Ecco, le stigmate di padre Pio sono ferite che sono rimaste fresche, pensate un po', non c'è stato nessun segno di marcescibilità. Di diciamo, trasformazione di queste ferite fresche, ci ricordano un po' poi quello che abbiamo detto sulla sindone e anche su altri come miracoli eucaristici. Beh, quelle di Padre Pio sono state ferite fresche, sanguinanti, dolenti, in una maniera che possiamo soltanto un po' immaginare, ecco. Questo per dire che orme lascia un uomo che è stigmatizzato veramente, cioè che emette sangue dalle sue ferite. Sono delle orme insanguinate, nel senso non solo materiale, ma anche da un punto di vista simbolico, cioè le orme di Padre Pio sono orme insanguinate, accompagnate quindi dalla presenza del sangue, che poi che cos'è? È il simbolo della vita, ma è anche il simbolo del sacrificio, no? E questo lo abbiamo anche volte sottolineato. San Pio è stato corredentore con il Redentore, è stato compagno della corredentrice, che è la Madonna Immacolata. E non a chiacchiere con la realtà vera anche del suo corpo. Allora, cari amici, questa volta queste orme insanguinate, quindi questa scia di sangue, che significa questa scia di sacrificio, che ci porta a questo grande santo, che santo sacerdote, stigmatizzato, confessore, figlio prediletto dell'Addolorata, fratello proprio di nostro Signore Gesù, potremmo dire anche lui quello che si dice per San Francesco, cioè un alter Christus. Ecco, chi vedeva San Pio, chi vedeva San Francesco, vedeva un alter Christus, cioè come se veramente si incontrasse di nuovo nostro Signore, non solo nell'Eucarestia, dove c'è, ma c'è nascosto, no, dai veli eucaristici, ecco, lì veramente tutti quelli che l'hanno potuto vedere, ascoltare e incontrare si sono trovati davanti a un alter Christus, a una copia, ecco, di nostro Signore Gesù Cristo. Beh, dove ci conducono questa settimana le orme insanguinate di San Pio? Ci conducono ad una realtà fondamentale, che questo sacerdote, questo confessore, questa guida di anime ha sempre indicato a tutti, innanzitutto con il suo esempio. E cioè, cari amici, San Pio insegnava, faceva capire anche ai più devoti fedeli, anche a quelli che potevano dirsi veramente dei buoni cristiani, Il senso della nostra vita, il senso della nostra vita, della vita di qualunque uomo, vedete, credente o non credente, bianco, nero, giallo, qualunque persona che è un essere umano vive una vita che ha una doppia finalità. La prima finalità, vedete, come insegna San Pio, è quella di dare gloria a Dio. Cioè, noi viviamo per glorificare Dio, per dare gloria a Dio. Sembra una cosa un po' strana, quindi per amare, adorare, glorificare Dio, credere innanzitutto in Dio. E il secondo e fondamentale obiettivo della nostra vita, qual è? Salvare la nostra anima, cari amici. Ce lo dice proprio San Pietro. Il fine, la finalità, la teleologia, no? Per usare un termine un po' più difficile, è quello di salvare la nostra anima. Glorificare Dio, salvare la nostra anima. È semplice, ma quanti di noi, cari amici, comprendiamo veramente il senso della nostra vita? E questa settimana Padre Pio ci insegna una cosa molto importante che lui diceva a tutti, e cioè che la nostra vita, proprio per questi due motivi, gloria a Dio, salvezza della nostra anima, è un combattimento. È diventata un combattimento e forse lo è stato fin dall'inizio del genere umano, un combattimento. Perché se poi andiamo a guardare indietro nei millenni, fino alla prima coppia di Adamo ed Eva, così come anche un po' la scienza ci dimostra che è molto probabile, anche secondo gli scienziati, è molto probabile che tutto il genere umano derivi da una coppia primordiale. Noi lo crediamo per fede. Quindi crediamo che siamo tutti figli di Adamo ed Eva, nessuno escluso. Ma come? I cinesi, oppure quelli che hanno gli Inuit, quelli che abitano al Polo Nord, che sono così diversi da noi, oppure, insomma, sappiamo la diversità dell'aspetto dei nostri corpi, non della forma, perché siamo tutti uguali, ma il colore della pelle cambia, il disegno degli occhi. E la grandezza del corpo, insomma, ci sono delle caratteristiche che variano, no? A secondo sì, delle persone, a secondo che siano persone che per esempio vivono in Asia, in Oceania, in Africa, al Polo Nord, ma siamo tutti figli di Adamo ed Eva. Siamo tutti, oggi l'abbiamo scoperto, condividiamo il DNA, no? Questa grande. Che bella scoperta, no? Il DNA forse è la dimostrazione più grande dell'esistenza di Dio. Dico questa cosa che può sembrare strana, ma se ci pensiamo è così, cioè la prova scientifica più grande che esiste Dio, più grande ancora del fatto che noi vediamo, tocchiamo le cose, vediamo un universo, vediamo la Terra, vediamo le stelle, i pianeti. Vediamo lo stesso nostro corpo, quello che è il problema, no? Di perché esiste qualcosa anziché niente, no? Come diceva San Tommaso, cioè questa prova dovuta alla contingenza, no? Diceva San Tommaso d'Aquino, e insieme a lui lo dicevano Sant'Alberto Magno. Una delle prove, insomma, dell'esistenza di Dio è che esiste tutto quello che vediamo anziché non esserci nulla, quindi questa cosa deve avere una causa che non può essere una causa naturale, perché la natura non esisteva e quindi ci deve essere una causa al di fuori della natura. Ma questo non per divagare, ma per dire che il DNA, questo che ci accomuna tutti gli uomini, è che è molto diverso, vedete, dal DNA delle scimmie. Cioè noi abbiamo 46 cromosomi, le scimmie hanno un altro numero. Proprio come si fa a pensare che noi deriviamo da, e tutte e due da. Ecco, sono proprio delle idee assurde che la stessa scienza insomma, si rende conto un po' dell'assurdità di queste cose. Comunque, dico il DNA è la più grande prova dell'esistenza di Dio perché è talmente enormemente complicato e complesso che nessun meccanismo naturale, per quanto uno se lo possa inventare, può giustificare la sua esistenza. È come se io dicessi che vado sulla Luna e trovo un computer perfettamente funzionante, acceso, che sta funzionando. Non posso pensare che si è formato dalla polvere della Luna. Lì c'è un'informazione che è servita per costruirlo pezzo per pezzo, questo computer. Da dove viene? Dalla polvere? Certamente impossibile. Dalla polvere, dalla confusione, non può venire nulla di ordinato. Quindi, se io trovo il computer sulla Luna, sono costretto ad ammettere che qualcuno ce l'ha messo, che qualcuno l'ha costruito e l'ha lasciato là. Può darsi che siano stati, faccio una battuta, i marziani, ma non posso dire che si è formato dal nulla o dal caso. Ecco, questa è la realtà nostra sulla Terra. Come si fa a pensare che il DNA, che è un programma, se volete, anche informatico, molto più complesso di tutti i programmi informatici che possiamo fare noi, che sia nato per caso, dal nulla, con un lancio di dadi, i pezzi del DNA si sono messi insieme. Impossibile, ecco, solo un, permettetemi, solo un pazzo può accettare questa ipotesi. Detto questo, la vita, dice San Pio, è un combattimento, perché noi fin dai primordi, quindi fin da Adamo ed Eva, che ne siamo coscienti o che purtroppo non ne siamo coscienti, combattiamo una battaglia. Cioè, nel cielo c'è stata una guerra, sulla terra c'è una guerra, c'è un combattimento. Tra chi? Tra il bene e il male. E anche questo sembra che diciamo delle cose scontate, però se ci pensiamo bene, non viviamo molto spesso con questa consapevolezza che c'è una guerra che è nata praticamente con il peccato originale. E forse anche prima del peccato originale, quindi da Adamo ed Eva, nostri progenitori, e si continua a combattere tuttora sulla faccia della terra. Guardate che io non ho parlato di esseri, ancora non ho parlato di esseri spirituali invisibili che ci condizionano in questa guerra. Fermiamoci soltanto a noi. Dentro di noi, e lo dice bene San Paolo, si combatte una guerra, perché noi stessi, con la nostra natura decaduta, purtroppo, a causa sempre delle conseguenze del peccato originale, facciamo conto che abbiamo avuto un grave incidente, non siamo più belli, perfetti e funzionali come Adamo ed Eva. Siamo incrinati nel corpo e nello spirito. Anzi, San Paolo usa due parole. La corruzione, quindi la corruttibilità e la caducità. Caducità significa che tutti noi, cari amici, abbiamo un tempo finito nella vita biologica. Siamo caduchi. Prima o poi. I nostri anni sono 70, 80 per i più robusti, ma sono tutti dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo, no? Come dice il profeta Davide. Come ripassiamo questi 70, 80, ma speriamo per tutti 100 anni sulla faccia della terra? Beh, San Pio ce lo dice bene. La vita è un combattimento anche contro la nostra tendenza al peccato. E noi, cari amici, vorremmo forse fare sempre la volontà di Dio, rispettare tutti i comandamenti, essere come ci vuole lui, ma in noi stessi ci sono i germi della corruttibilità che ci fa deviare, che ci rende deboli. Addirittura il nostro corpo può diventare un tiranno che con le sue concupiscenze, che poi vengono trasformate in bisogni teorici, che poi diventano concupiscenze, cioè desideri disordinati, noi stessi tendiamo, ecco, a non essere come Dio ci vuole, a fare dei peccati. Quindi il primo combattimento, il paradosso, no? Qual è il più grande nemico che abbiamo in questo combattimento, in questa lotta? Ce lo dice chiaramente San Pio in tante occasioni, è il nostro io, è la nostra stessa volontà, la nostra stessa debolezza di esseri viventi, sopravvissuti, ecco, al peccato originale. Poi ci sono altri due nemici, come ci insegna sempre la dottrina della Chiesa Cattolica, che sono l'altro più terribile, è il mondo, cioè la sommatoria di tutti gli esseri umani che fa una specie di clima, di ambiente, di environment, no? Come dicono gli inglesi. Il mondo, ecco, il mondo con le sue massime, con il suo modo anche un po' minimalista, ecco, di pensiero, ci porta, per esempio, a perdere la fede, ci porta a commettere peccati senza tanti complimenti. Ecco, perché? Perché fanno tutti così? Perché si usa, ecco, l'altro più grande, terribile nemico che abbiamo in questo, che ripeto è un combattimento, è il mondo. Terzo classificato, lo sappiamo benissimo, c'è un essere invisibile che sta sulla faccia della terra dalla notte dei tempi, che ci tenta, che ci tenta. Che vuol dire che ci tenta? In qualche modo, vedete, e soprattutto modi mica tanto espliciti, ma di tipo sotterraneo, ci induce a commettere dei peccati. Perché? Perché odia Dio e per questo motivo ci vuole portare tutti dove sta lui. Lo sappiamo, è una storia vecchia quanto il mondo. E però bisogna anche dire una cosa, che perché è il meno pericoloso degli altri nemici, il nostro io e il mondo? Perché è un cane legato alla catena, come dicono anche tanti teologi e santi, nel senso che ci può soltanto suggestionare, suggerire, insufflare delle idee. Questa è la tentazione ordinaria, no? Questa attività ordinaria di questo nemico, e se siamo bene armati, se preghiamo, se usiamo i sacramenti, se confidiamo nell'aiuto di Dio, degli angeli, soprattutto della Madonna, si riesce a resistere ai suoi suggerimenti nefasti. È come se uno ti dicesse: buttati giù, no? Dal grattacielo, no? Questo è il peccato in fin dei conti, no? L'analogo dell'anima, la morte dell'anima, è dire buttati giù. Beh, quanti di noi, anche in passato, ci siamo buttati giù e abbiamo fatto, commesso peccati, peccati gravi, peccati mortali. Allora, Padre Pio, come faceva a insegnarci queste cose? Ecco, vi cito una frase che cerchiamo di capire bene, perché che significa stare poi sulle orme di Padre Pio? Ascoltiamolo, no? Allora, Padre Pio dice così, e lo dice naturalmente a una persona che forse era figlia spirituale, adesso è una frase, insomma, contenuta, nell'epistolario, insomma, che ci viene riportata proprio una frase di Padre Pio, che dice così: la tentazione non risparmia nessun eletto, non risparmiò neppure l'apostolo delle genti, il quale, dopo essere stato rapito sino al paradiso, ancora viatore, fu tale la pena a cui venne sottoposto che Satana giunse a schiaffeggiarlo. Allora, cari amici, questa frase di San Pio, che cosa ci dice? La tentazione non risparmia nessun eletto. Vedete? Non dice solo la tentazione non risparmia nessuno, come abbiamo detto fino adesso. No, lui aggiunge questa parola, no? La tentazione non risparmia nessun eletto. E poi cita l'Apostolo delle genti, chi è? San Paolo. San Paolo. Paolo di Tarso, Saulo. Tant'è vero che lui stesso, San Paolo, dice che un messo, ecco, del nemico è stato incaricato di schiaffeggiarlo. Poi queste cose veramente, come dire, ci fanno capire moltissimo. Innanzitutto, fermiamoci su questa prima parte, no? La tentazione non risparmia nessun eletto. Che cosa intendeva dire? Qual è l'insegnamento di San Pio, ecco, questa settimana? È che ognuno di noi, cari amici, si può dire eletto, perché noi tutti siamo destinati da Dio al paradiso, alla salvezza dell'anima, questo combattimento spirituale fatto su questi due fronti, no? Gloria a Dio, salvezza dell'anima. Noi tutti siamo eletti. Dio ci vuole tutti salvi, no? Queste sono sempre le parole di San Paolo. Però poi nella vita pratica alcuni sembrano più eletti degli altri. Per esempio, lo dico subito, no? Uno dei segni di predilezione, di elezione, anzi uno dei segni della quasi certa salvezza della nostra anima, qual è? La devozione alla Madonna. Anzi, vi posso proprio ricordare che ci stanno degli insegnamenti proprio in questo senso, cioè la consacrazione al cuore immacolato, la devozione alla Madonna come segno di predestinazione al cielo. Dove le troviamo queste cose? Per esempio San Luigi Maria Grignon de Montfort lo dice proprio chiaramente che la vera devozione alla Madonna è un segno di quasi sicura salvezza. Perché diciamo quasi sicuro? Perché poi fino all'ultimo, cari amici, la partita è aperta, no? La partita è aperta. Purtroppo noi possiamo anche fare delle cose pazzesche, per cui, come si dice, no? Si parte bene e si finisce male. D'altro canto, cari amici, la questione molto semplice è che ci sono delle persone che appaiono, ripeto, e si comportano come più eletti rispetto agli altri. È meglio chiarirci subito su questo aspetto qua, no? Se una persona vuole essere buon cristiano, no? Come leggiamo pure sul settimanale di Padre Pio, no? Fate i buoni cristiani. E lo dice anche addirittura l'Antico Testamento, no? Figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. No? Questo lo dicono addirittura. Diciamo questi sapienti, no? I libri sapienziali dell'Antico Testamento. Figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Quindi è come dire, tu vai al fronte, ti esponi perché vuoi fare una vita di grazia, ti sparano addosso, ti prendono come quello che esce dalla trincea e il nemico lo punta e gli tira un sacco di fucilate. Questo diciamolo subito. Quindi gli eletti, perché dice la tentazione non risparmia nessun eletto? Perché sarebbe come dire, tu vai al fronte, c'è il fucile, che poi è la grazia, le armi, no, spirituali, come ci insegna ancora una volta San Paolo e tutti gli altri, tanto Tommaso d'Aquino, eccetera, hai le armi, lo scudo della fede, eccetera, eccetera, l'elmo, eccetera. E beh, perché? Perché c'è qualcuno che ti tira un sacco di fucilate. Uguale tentazioni. Quindi, la tentazione non risparmia nessun eletto. Ecco qua che qualcuno dice, ma guarda un po', per esempio, no? La tot persona che, un po' come Cricchepulone, no? Mangia, beve, dorme, si diverte, fa le vacanze, e non gli capita niente. A me che cerco, o a un altro tipo, San Pio, no? Che faceva solo che bene, ma ci vogliamo mettere in testa il nostro fratello maggiore, il nostro Signore Gesù Cristo. Ha fatto solo che bene, hai fatto bene tutte le cose, dice, ha scritto, no? Hai fatto bene tutte le cose, ha risuscitato i morti, ha guarito gli ammalati, ha scacciato i demoni, ha fatto vedere i ciechi, ha fatto camminare gli zoppi, ha fatto solo bene. Che gli è successo? Messo in croce, processato. Condannato ingiustamente, crocifisso. Se questa è stata la sorte del maestro, figuriamoci noi che siamo così meno santi di nostro Signore. No? Ma perché allora a quello là gli va tutto bene? Ma guarda un po' a quello là, e quel poveraccio ha avuto una grave malattia e quell'altro no. Perché? Perché la tentazione non risparmia nessun eletto. Il male non risparmia nessun eletto, ma guarda caso lascia stare in pace, tra virgolette, quelli che sono già suoi. No? Leggete pure quello che dice Don Gabriele Amor. No? Quando uno è già suo, perché sta nel peccato mortale abituale, vive nel peccato abituale mortale, non crede in Dio, non gliene importa dei comandamenti. Non gliene importa di quello che c'è dopo la morte, quello lo lascia stare. Immagino. È anche un comportamento molto intelligente se ci pensate, no? Se tu sei già morto, che bisogno c'è che ti sparo addosso? No, non ti sparo addosso, perché tanto sei già morto. Allora, guardate questa profondità della frase di Padre Pio, la tentazione non risparmia nessun eletto. Ora, prima di continuare, cari amici, facciamo mettere un po' dalla nostra suora in regia un piccolo stacco musicale. Vi voglio ricordare il nostro numero di telefono 0825 444 391. Ecco, potete anche voi naturalmente telefonare e dire la vostra o fare qualche domanda. Ci lasciamo per qualche minuto di buona musica. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo il nostro commento a questa guida, a questa frase di San Pio, che dice: la tentazione non risparmia nessun eletto, non risparmia neppure l'apostolo delle genti. Perché Padre Pio ricorda questo, che San Paolo, durante la sua vita, è stato rapito fino al terzo cielo, racconta lo stesso San Paolo. Cioè, in pratica è stato portato in cielo. Lui dice, San Paolo, non so se con il corpo, senza il corpo, però insomma lui si è trovato proiettato nel cielo, pensate. È successo anche ad altri santi, per esempio Santa Teresa d'Avila, che ha vissuto, è stata portata dal Signore, da un angelo, insomma, nel paradiso, e non voleva tornare sulla terra. Quando tornò sulla terra, Santa Teresa piangeva a calde lacrime perché diceva che era tanto bello il paradiso che lei non avrebbe voluto tornare, sulla terra. San Paolo, pure lui, ha vissuto questa esperienza, che è una delle vette, del misticismo, ecco. Però dice San Pio, sì, è stato rapito al terzo cielo, sino al paradiso, ancora viatore, cioè mentre era ancora vivo, ma fu tanto poi, no, la guerra, la pena a cui venne sottoposto, che un messo di Satana, dice San Paolo, è stato incaricato di schiaffeggiarmi. Schiaffeggiarmi. Adesso, questa cosa, che cosa ci fa capire? Che appunto siamo tutti quanti, cari amici, coinvolti in questo combattimento spirituale. Vi dirò anche di più. Nel 1589, un santo sacerdote appartenente all'ordine dei Teatini, di nome Padre Lorenzo Scupoli, ha scritto un bel libro intitolato Il combattimento spirituale. Che cosa insegna Padre Scupoli in questo, che molti definiscono un piccolo capolavoro, il combattimento spirituale? Innanzitutto lui dice che cos'è la vita e quindi, come dicevamo in apertura, la nostra vita, cari amici, è finalizzata a dare gloria a Dio e a salvare la nostra anima. Staremo per dire che tutto il resto va in secondo ordine, ma è così, tutto il resto va in secondo ordine. Quello che conta, glorificare Dio e salvare la nostra anima. Cose tanto semplici eppure tanto neglette, tanto ignorate. Oggi viviamo in dei tempi veramente. Abbiamo smarrito, non vi ricordate Dante Alighieri, no? Nel mezzo del cammino di nostra vita mi trovai smarrito in una selva oscura. Ma lo diceva non in maniera allegorica, metaforica. Lui si è smarrito nel senso che probabilmente, ecco, aveva avuto pure lui uno smarrimento spirituale. E poi le vicende, no, guidato da Virgilio, lo portarono a visitare l'inferno, purgatorio e paradiso. San Paolo, che nel paradiso c'era stato veramente, una volta tornato sulla terra, al combattimento contro lui che era uno dei più eletti, perché se non è eletto San Paolo, chi è che si può definire eletto? Il combattimento è stato talmente duro che addirittura un messo del nemico era stato incaricato di schiaffeggiarlo, però attenzione che dice San Paolo, affinché non montassi in superbia per l'altezza delle rivelazioni. Un messo di Satana è stato incaricato di schiaffeggiarlo, piarlo a ceffoni. Ecco, allora queste cose, guardate, ci insegnano una cosa molto importante, che Padre Scupoli nel suo libro Il combattimento spirituale, lo trovate nelle librerie cristiane, insegna innanzitutto che cos'è il senso della vita e anche che cos'è la perfezione cristiana, sulla quale pure possiamo avere non tanto le idee chiare. Ma soprattutto Padre Scupoli ci dice queste parole, ve le leggo, no? Aspirando tu, ecco, parla un po' come fa San Francesco di Sal, a Filotea, come insomma, parla a un'anima eletta, ecco, in questo caso, come nel caso di San Pio. Aspirando tu alle vette di tale perfezione, intende la perfezione cristiana, devi lottare continuamente se vuoi vincere e annullare in te generosamente tutti i desideri, grandi o piccoli che siano, poiché la corona si dona solo ai valorosi combattenti. Allora, io non lo so se siamo stati costretti di fare un salto di 400 rotti anni per sentire con chiarezza questa affermazione che è un po' il fulcro di tutta la nostra fede, il senso della nostra vita. Quindi, se noi aspiriamo a essere eletti alla vita della perfezione cristiana, dobbiamo lottare continuamente. Prima di tutto, ecco, contro i desideri disordinati, su quello che noi chiamiamo, no? Abbiamo detto, il nostro nemico peggiore siamo noi stessi, con le nostre cupidigie, con le nostre concupiscenze. E San Paolo lo dice, no? Affinché io non montassi in superbia, perché il fatto che era stato nel paradiso, arriva uno, no? Dal piano di sotto, ma molto di sotto, incaricato di schiaffeggiarlo, cioè umiliarlo dolorosamente, no? Quando uno viene schiaffeggiato è un'umiliazione dolorosa, no? Ecco, San Paolo dice e ringrazia pure Dio, no? È vero che qualche volta che San Paolo si è lamentato, il Signore stesso gli ha detto, no? Ti basti la mia grazia, no? Perché poi, povero San Paolo, sappiamo, no? Questo apostolo delle genti, il leone di Dio, che traversie ha dovuto superare per portare la fede in Cristo a casa nostra, a Roma, in Italia, per poi morire decapitato a Roma, alle Tre Fontane, no? Lì è stato decapitato San Paolo. Quindi, naufragi, flagelli, prigionie, ingiusti processi pure per San Paolo, che si è dovuto appellare all'imperatore, se no lo avrebbero ammazzato i suoi conterranei, i giudei. Insomma, San Paolo veramente l'ha detto proprio Gesù, no? Ha detto: gli insegnerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Ecco, quindi, questo l'ha detto Gesù ad Anania quando San Paolo era caduto da cavallo, era diventato cieco. Ecco. Strumento eletto, vedete, manca a farlo apposta, usa le stesse parole di San Pio. Quindi lo aveva eletto Gesù a San Paolo per portare la fede ai gentili. Chi sono sti gentili? Io, noi, tutti quanti noi. Ecco. Allora, cari amici, che cosa significa questo? Che lo stesso San Paolo dice che affinché non montasse in superbia, quindi che il suo io si sentisse chissà chi, no? La superbia, no? Ecco, anche questo è un argomento trattato da Padre Scupoli in questo combattimento spirituale, che non è per niente datato, vedete, sì, risale al 1589, però è modernissimo, perché appunto ci insegna che la vita è una lotta spirituale. E sentite che dice il padre Scupoli: per avere la vittoria in questa lotta continua e pessima, devi munirti di quattro armi. Non sono io che parlo, è Padre Scupo. La diffidenza in te stessa, cioè si riferisce all'anima, no? La diffidenza in te stessa, la confidenza in Dio, l'esercizio e l'orazione. Vedete? Pare che parli la stessa persona, no? Pare che Padre Scupo, San Pio, San Paolo ci dicono la stessa cosa. San Paolo addirittura arriva a dire: vedo in me, nel mio corpo, una legge che si oppone alla legge dello spirito. Ahimè, arriva a dire San Paolo, sono uno sciagurato. Chi mi libererà di questo corpo votato alla morte? Ma cari amici, sentite che parola. Ahimè, sono uno sciagurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Allora, vedete qua San Pio veramente, in tutta la sua vita, da quel confessionale, e io direi soprattutto da quel pulpito dove lui non parlava mai, da quell'altare dove lui celebrava la Santa Messa, ci ha insegnato queste stesse cose, facendocele vedere. Ma non solo facendo vedere durante la Santa Messa di San Pio che ipnotizzava spiritualmente le persone che hanno potuto assistere alla Messa di San Pio. Perché si vedeva un uomo che durante la Messa riviveva la passione di nostro Signore Gesù Cristo. La riviveva. Da stigmatizzato, quindi lui si coimmolava su quell'altare dove al suo fianco, ricordiamocelo, c'era sempre la Madonna. Quanti di noi, cari amici, è consigliabile, perché no? Vi facciamo qualche pellegrinaggio. Adesso che è estate, ecco, un consiglio sarebbe proprio quello di visitare qualche santuario, fare qualche pellegrinaggio. Magari adesso la Terra Santa è agitatissima, ma insomma, santuari mariani, Fatima, Fatima, il messaggio di Fatima, ecco. C'è qualcuno veramente che conosce benissimo il messaggio di Fatima e che ci insegna che cos'è stato veramente questo evento, è definito il più grande da un punto di vista, diciamo, dottrinale, teologico, dopo la chiusura della rivelazione con la morte dell'ultimo degli Apostoli, no? San Giovanni. Quindi, diciamo, Fatima per dire Lourdes, per dire anche la casa di Loreto. Vi voglio raccontare soltanto un episodio perché tanto abbiamo ancora a disposizione qualche minuto. Un gruppo di persone, come capita quotidianamente, è arrivato a Loreto per fare appunto una visita alla Santa Casa di Maria, no? Sappiamo che lì a Loreto c'è la casa dove la Madonna è vissuta e dove soprattutto ha ricevuto l'Annunciazione. Cioè lì, fra quelle mura, la Madonna era in preghiera e è arrivato San Gabriele e ha fatto l'Annunciazione. Quindi ci troviamo davanti a una di quelle che potremmo chiamare grandi reliquie, un luogo particolarmente benedetto, è stata portata dalla Palestina fino a Loreto. E qua è un corso poi della presenza di Gesù nell'Eucaristia, naturalmente fatti i dovuti confronti. Molti magari pensavano, ma no, è un modo di dire, non è stata portata dagli angeli, ma da una famiglia che si chiamava De Angelis. Ebbene, che cosa è successo? Che in questo gruppo guidato da un sacerdote c'erano due ragazze, una di 19 e l'altra soltanto di 14 anni, che una volta entrate nella Santa Casa di Nazareth hanno cominciato a dare segni di disturbi spirituali. Di questo se ne sono accorti non solo la guida del gruppo, che ha chiamato subito l'aiuto dei sacerdoti lì della chiesa, appunto della Santa Casa di Loreto, e hanno iniziato una sorta di esorcismo. Durante questo esorcismo, il nemico è stato interrogato sul fatto che se quella fosse la casa dove la Madonna ha vissuto e ha ricevuto l'Annunciazione e obtorto collo, quindi sotto costrizione, lo stesso nemico ha detto: sì, questa è la casa nella quale, insomma, la Madonna ha vissuto e ha ricevuto l'annuncio della sua maternità divina. Quindi, che cosa intendo dire con questo? Che ci sono questi luoghi particolarmente santi che noi possiamo anche visitare e che fanno anche poi capire come, vedete, in quel caso ci trovavamo davanti a un'azione straordinaria, no? Del nostro nemico, che non è solo una tentazione, ma arriva addirittura a molto di più, ecco, a farci molto più male. Allora, qual è la conclusione di tutto questo discorso? È quello di armarci per bene. Il padre Scupoli in questo libretto, che poi sì, sono parecchie pagine, sono oltre le 300 pagine, però ce l'ho qui sotto i miei occhi, tratta poi tutti gli argomenti. Scusatemi, sono quante pagine questa edizione? No, sono 250 pagine all'incirca. Ecco, però ci insegna proprio questo. Si inizia così, diffidenza verso noi stessi, ce lo insegna lo stesso San Paolo. Confidenza in Dio, senza la quale non si fa niente, no? Perché se pensiamo di fare come certi eretici hanno pensato, no? Di poterci salvare, di poter vincere il più forte di noi con le sole nostre forze, ecco, ci sono stati eretici che hanno diffuso questa dottrina, noi ci sbagliamo grandemente. Senza l'aiuto di Dio non possiamo far nulla, dice lo stesso Gesù. Poi l'esercizio, e qui si intende dire che l'esercizio significa innanzitutto avere una vita spirituale piena. Chiaro che se io non vado a messa, non frequento i sacramenti, impedisco a Dio di aiutarmi e quindi sono destinato alla sconfitta. E poi l'orazione, che possiamo mettere al quarto posto, ma non per ordine di importanza, senza la preghiera. Io ci aggiungerei un quinto punto, però, ecco, che è quello della consacrazione al cuore immacolato di Maria e alla devozione, e la devozione a Maria. Quale insegnamento ci dà San Pio proprio lui? Che in questa lotta non solo lui lottava spiritualmente, non solo lui scendeva al fianco anche della gente che lui confessava, prendendosi addosso, pensate un po', le stesse penitenze. Quindi non solo San Pio durante la notte pregava per quelli che aveva confessato, intercedeva presso l'Altissimo, no? Proprio ci sta la coroncina di San Pio che dice, che vede San Pio che diceva a Gesù: tu hai detto che chi bussa gli sarà aperto, hai detto che chi cerca trova, hai detto che a chi domanda, insomma, sarà data risposta. Beh, io ti domando, chiedo, busso alla tua porta per quest'anima. E quindi pensate un po' alla funzione di intercessione che aveva San Pio. Ma non è che finiva lì nel confessionale. Durante la notte San Pio pregava per tutte le persone che aveva confessato, anche prima magari di incontrarle. Quindi chiedete ed otterrete, bussate e vi sarà aperto, domandate, insomma, e avrete risposta. Ma poi San Pio, e questa è la caratteristica di questo grande santo, ha combattuto realmente, cioè lui veniva di notte, veniva aggredito dal nemico. C'era una lotta cruenta, lo possono dire non soltanto quelli di San Giovanni Rotondo, ma per esempio quando San Pio ha trascorso un certo periodo a Morcone, ecco, nella chiesa di Morcone, se andate a domandare che cosa è successo a Morcone nel momento che nel convento lì ci stava Padre Pio, Tremavano di paura perché di notte si sentivano dei rumori, è il caso di dirlo, infernali. Quindi c'era una lotta fisica proprio tra Padre Pio e il nemico. E quindi anche qua dire che è un combattimento spirituale, nel caso di Padre Pio, è stato un combattimento anche fisico. Allora, cari amici, che cosa è successo? Che queste ragazze che erano cadute in trance, proprio a Loreto, interrogate sul fatto che la casa di Loreto fosse veramente la casa della Madonna, hanno dovuto ammettere che era proprio così. E quindi se andiamo lì, pensate un po', possiamo immaginarci la scena dell'Annunciazione della Madonna, no? Possiamo immaginarsi quello del Beato Angelico, no? Tutti questi quadri che abbiamo visto dell'Annunciazione, bellissimi, no? Dell'angelo che vede, si avvicina a questa donna in preghiera, no? La Vergine orante, l'avvicina e gli comunica l'annuncio da parte di Dio: concepirai un figlio, lo darai alla luce, sarà chiamato figlio di Dio, eccetera, eccetera. E poi la risposta, cari amici, che ha cambiato la nostra vita, che ha cambiato la vita di tutta l'umanità, il sì della Madonna. È avvenuto in quella casetta. Com'è quella casetta? Mattoni, pietre. Una casa che oggi noi diremmo: ah, povera la Madonna che viveva in questa casa, perché è una casa povera. Eppure, vedete, in quella casa viveva la creatura immacolata, preservata dal peccato originale, destinata a diventare la madre di Dio e la madre nostra. Ed è lei, grazie a lei, che ci otteniamo tutte le grazie per poter vincere in questo combattimento spirituale. Cari amici, ci fermiamo qui, una risentirci a tutti voi fra 7 giorni. Ave Maria.